9:51 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Antonello Sacchetti, giornalista che segue insomma le questioni che riguardano l'Iran da vicino e che tiene attivo un canale YouTube dal nome proprio Antonello Sacchetti. Ciao Antonello, ci senti?
Ciao, sì, sento benissimo.
Perfetto, grazie per la tua disponibilità. Iniziamo con il chiederti di commentare chiaramente la notizia del giorno, l'intesa con l'Iran. Citerei due battute di Trump di ieri a conclusione della giornata, in cui dice: un accordo molto solido, se non si comportano bene torneremo a sganciargli bombe in testa. Questo insomma per lanciare un po' un commento a questo memorandum.
Sì, è molto, come dire, molto nello stile Trump, nel senso che invece ieri ha candidamente ammesso altre due settimane non avremmo più avuto riserve di petrolio. Continueremo a sganciarci, a sganciare bombe in testa, credo che sia la cosa più irrealistica che possa dire, che possa prevedere, nel senso che le bombe le hanno sganciate come in due occasioni, una lunga dell'altra, ma più che altro c'è un motivo che rende quasi comica questa affermazione, che l'Iran non ha nessun interesse a violare questo accordo, perché sono 13 punti a favore dell'Iran e uno che di fatto, come potremmo dire, è un pareggio, cioè l'intesa e l'impegno a non produrre armi atomiche. Ma questo era anche prima della guerra, perché c'era addirittura una fatwa da parte della guida che appunto impediva la costruzione e il raggiungimento di questa arma. Quindi è come dire di qualcuno che non ha mai violato il codice stradale: dico, io ti do un premio articolato in 13 punti se tu mi prometti che continui a non violarlo. Cioè, questo è il senso dell'accordo, è questo. Cioè, io i 14 punti di questo accordo sono imbarazzanti, per quanto sono tutti a favore dell'Iran.
Assolutamente. Ti chiederei di approfondire un paio di punti che mi sembrano piuttosto interessanti. Uno, la questione di Hormuz, e l'altro quello che già insomma accennavi rispetto al programma nucleare, che insomma va esattamente nella direzione che dicevi tu adesso, e poi la questione anche degli investimenti e lo stop delle sanzioni.
Sì, allora, per quello che riguarda Hormuz è interessante che ci sono due, cioè, sapete che ci sono state due versioni dell'accordo siglato ieri, una iraniana e una americana, e come sappiamo il diavolo è nei dettagli. È interessante perché per esempio l'Iran sostiene questa versione, cioè che l'Iran prenderà accordi per un passaggio sicuro senza costi per soli, cioè soltanto per 60 giorni. Invece nella versione statunitense dice senza costi per 60 giorni, cioè manca la parola manca, cioè soltanto la parola manca, no? La parola solo, scusatemi, per dire soltanto 60 giorni. Quindi l'Iran cosa dice? Che il passaggio del senza pedaggi è rigorosamente limitato nel tempo. Dopo questi 60 giorni l'Iran si riserva il diritto di introdurre le tariffe. Mentre gli Stati Uniti lasciano questa questione aperta. Ora, considerando che l'amministrazione futura dello stretto è soggetta a negoziati tra Iran e Oman, e hanno questi due paesi un testo, una bozza di testo su cui stanno lavorando, e questo è un punto chiave dei negoziati che inizieranno dopo la firma. Per quanto riguarda la questione nucleare, beh, insomma, io come ripetevo prima, c'è l'intesa di cominciare 60 giorni di trattative, di consultazioni per quanto riguarda l'arricchimento dell'uranio e poi la destinazione eventuale di cosa farà questo stock, questa quantità di uranio arricchito, che potrebbe essere a un passo servire per costruire la bomba. Però, ripeto, è qualcosa che viene rimandato a una fase successiva. Non è qualcosa di cui si discuterà adesso. In questo accordo, che non è un accordo, è un memorandum d'intesa, anche su questo bisognerebbe fare una precisazione, non tratta nel punto specifico la questione nucleare. L'altra questione, che è l'articolo 11, sui fondi congelati, per l'Iran, secondo la bozza iraniana, questi fondi devono essere a disposizione pienamente della banca centrale dell'Iran, e quindi gli Stati Uniti sono tenuti a emettere tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie. Invece i fondi, secondo gli Stati Uniti, i fondi saranno pienamente disponibili per l'uso, però senza dire chi gestirà, cioè quale beneficiario sarà poi di questi fondi. Quindi è importante, perché secondo gli iraniani la loro banca centrale avrà discrezionalità completa, quindi di come usare questi fondi rilasciati, mentre gli Stati Uniti non dicono questo. Cioè, faccio un esempio: l'Iran riceve questi soldi, poi li può utilizzare come meglio crede, potrebbe anche finanziarli per sostenere Hezbollah, tanto per fare un esempio, o gli Houthi, o creare altre cose all'esterno, mentre per gli Stati Uniti questi soldi dovrebbero essere impiegati semplicemente per questioni interne, e sappiamo come tutta la questione della ricostruzione del paese. Ora, si tratta di soldi, distanze insormontabili, questo bisogna vederlo, e bisogna considerare ancora una volta le forze in gioco, perché quando si tratta, c'è chi parte da una posizione più forte e dall'altra una posizione più debole. Il dato politico che è netto da tutto questo è che la guerra l'ha vinta l'Iran. Cioè, l'Iran ha vinto una guerra che non è stata scatenata dall'Iran, ma è stata scatenata da Israele e da Stati Uniti, i quali nel corso di tutti questi mesi hanno dichiarato obiettivi diversi. Prima il regime change, poi la distruzione del programma nucleare, poi si sono ritrovati con una nuova falla, assolutamente nuova, cioè lo Strait di Hormuz. Ed è paradossale questo, cioè loro si ritrovano a trattare su qualcosa che prima della guerra non c'era. Quindi, invece di aver realizzato uno o entrambi gli obiettivi dichiarati, poi non erano quelli, perché gli obiettivi dichiarati, poi, se vogliamo, gli obiettivi veri erano altri, ne hanno creato uno in più, sul quale sono stati costretti a trattare.
Certo, c'è un altro punto su cui di fatto poi si fonda la possibilità che questa intesa si vada, insomma, anche a concretizzare, che è quello che riguarda il Libano e il ruolo di Israele. Quindi credo che, insomma, un punto a parte meriti questo tema, perché Israele di fatto può anche risultare un po' come un'incognita o forse una variabile impazzita in questa fase, e quindi un po' la domanda che sorge è: effettivamente gli Stati Uniti saranno in capacità e avranno l'interesse di in qualche modo anche gestire questo alleato rispetto alle sue mire sulla regione?
Allora, fino adesso non sono stati assolutamente capaci di gestirlo, e non solo questo, finora la guerra si è fatta, è stata scatenata su richiesta di Israele, è stato Netanyahu a ottenere da Trump per due volte il via libera nell'attacco all'Iran. Ora che questa sia la scheggia impazzita, il joker della situazione, che può fare delle azioni in grado di rovesciare l'intesa, siamo d'accordo, e infatti già in queste ore lo stiamo vedendo, e la possibilità che da qui a venerdì, cioè giorno della firma, possa accadere qualcosa è alta. Parentesi, questo sono veramente l'ironia della storia: l'accordo verrà firmato a Versailles, e forse qualcuno nell'amministrazione Trump che studiasse la storia forse dovrebbe sapere che proprio a Versailles venne firmato il patto che fu l'umiliazione totale della Germania dopo la prima guerra mondiale. Ma vabbè, insomma, non chiediamo troppo a questa amministrazione americana. Però, ritornando al discorso di prima, È vero, Israele può cercare di sabotare l'accordo, però in questo momento gli Stati Uniti si trovano nella condizione di chiedere sia a Israele sia all'Iran: per favore non attaccate, non fate la guerra. E questa è la condizione surreale, che cioè mentre prima Israele chiedeva la luce verde a Trump e Trump alla fine gliela concessa, adesso Trump farà di tutto perché invece questo non accada. E teniamo presente una cosa: quando Israele pochi giorni fa ha attaccato il sud del Libano cercando di mettere a repentaglio questo accordo, l'Iran era pronto, era prontissimo a rispondere, era già militarmente predisposto un attacco di risposta. Lì è stato Trump a intervenire e addirittura alzare la quota, cioè che i fondi congelati che andavano sbloccati per l'Iran sono saliti a 300 miliardi di dollari. Cioè, questo è incredibile pensare questo, cioè che il presidente degli Stati Uniti si trovi a pietire, a chiedere all'Iran di non attaccare e per questo concede qualcosa in più in termini economici. Questa è la situazione paradossale in cui ci troviamo. E in questa situazione paradossale non è necessariamente detto che alla fine Israele ancora una volta riesca a imporre la sua visione violenta e assolutamente irrazionale, anche perché questo è il discorso a cui arrivare prima. Il progetto della grande Israele, che era quello da cui è partito tutto dal 7 ottobre in poi, con questo accordo finisce, è finito, non c'è più. Cioè l'Iran è chiaro che non sarà un'altra Siria, non sarà un altro Libano. L'Iran esce rafforzato da questa guerra e su questo dovranno fare i conti tutti.
Antonello Sacchetti, noi ti ringraziamo per il tuo commento e a risentirci.
E a voi. Ciao.
Ciao.